di questa mattinata.
Sì. Salve, buongiorno a tutti e tutte. Allora, innanzitutto va detto ce l'abbiamo fatta, nel senso che questo sit-in conferenza stampa per parlare della situazione della nostra azienda e del settore delle comunicazioni inizialmente è stato inspiegabilmente vietato per motivi, diciamo così, di lavori in corso, dalla in piazza, questioni di sicurezza. Abbiamo dovuto fare tantissime pressioni per vederci autorizzata una cosa che davamo per scontata. Ce l'abbiamo fatta, siamo qui in Piazza San Silvestro, alle 11 inizia la conferenza stampa che manderemo anche in diretta per chi ci volesse seguire sui nostri canali social, che sono quelli di Telecom Italia Unica e Pubblica. Perché a Piazza San Silvestro? Perché a due passi da qui, alla Sala Umberto, si tiene il convegno annuale delle telecomunicazioni, chiamato appunto Telco per l'Italia 2023, dove da un po' di anni, una volta l'anno, si riuniscono insieme alle istituzioni le imprese di telecomunicazioni, le più importanti d'Italia, compresi gli amministratori delegati dei maggiori operatori telefonici, quindi TIM, Wind, Eulo, Vodafone, ma anche le imprese che più di tutte stanno sviluppando le nuove tecnologie. Parleranno del futuro delle telecomunicazioni, in questo caso i progetti per il 2024, così come lo scorso anno lo hanno fatto per il 2023, è presente anche Confindustria. E quindi noi siamo qui perché avremo di fronte, abbiamo vicini, anzi un po' le nostre controparti. Le motivazioni sono due, innanzitutto, e faccio un passaggio breve, la rivendicazione del rinnovo contrattuale scaduto ormai lo scorso anno. Su questa roba bisogna dire che l'anno scorso Confindustria, e quindi Astel, che è, diciamo così, l'organizzazione del settore, delle imprese, è stata molto chiara prima di passare al rinnovo del contratto di settore, che riguarda circa 200.000 persone. Le imprese di telecomunicazioni rivendicavano alcuni passaggi con il governo: uno sconto sull'IVA del 4%, l'innalzamento delle frequenze dei campi elettromagnetici per poter favorire lo sviluppo del 5G, poi una dilazione nel pagamento delle rate con cui le imprese si sono aggiudicate le frequenze appunto per il 5G. E insomma, rivendicare soldi pubblici prima di pensare da parte, quindi un sostegno da parte dello Stato prima di pensare al rinnovo del contratto del settore telecomunicazioni. Bisogna dire che nell'ultimo anno le perdite economiche per i lavoratori e le lavoratrici sono state enormi, considerato che ci sono anche tante imprese sotto ammortizzatore sociale, compreso la TIM stessa, e abbiamo calcolato che un adeguato rinnovo per recuperare tutte le perdite che prima con la pandemia e poi con la crisi energetica legata anche ai conflitti in giro per il mondo dovrebbe essere fra i 300 e i 400 euro almeno, in linea con i maggiori paesi europei, insomma. E quindi siamo anche qui per questo. L'altro elemento è ovviamente quello che accennavi te, cioè il fatto che TIM si prepara a una operazione dal punto di vista diciamo così industriale abbastanza importante, che secondo noi è anche molto molto preoccupante. L'amministratore delegato l'anno scorso ha annunciato un piano industriale con cui diciamo così prospettava la separazione dell'azienda in due parti importanti, una che sarebbe rimasta prettamente la TIM o società dei servizi e un'altra la cosiddetta società della rete, dove scaricare circa 20.500 persone. Un'operazione che è stata presentata diciamo così in pompa magna anche dalla stampa, con cui si dice finalmente l'Italia, dopo una privatizzazione scellerata, va verso la costituzione di una società unica sul modello Terna per l'elettricità, sul modello Terna per quanto riguarda la gestione delle infrastrutture di telecomunicazioni. In verità si tratta, e lo abbiamo cercato in più riprese di approfondirlo, di una mera operazione di carattere finanziario. Non a caso diciamo così, coloro i quali si sono fatti avanti per garantirsi in un certo senso l'acquisto di questo pezzo importante di azienda, è un fondo speculativo che si chiama KKR, di cui molti hanno anche sentito parlare per le vicende della Magneti Marelli. C'è in questa operazione una anche importante responsabilità del governo, e cioè il governo sta avallando questa operazione, che è appunto un'operazione speculativa che mira da una parte a garantire a TIM di scaricare su questa nuova società un bel po' del debito accumulato nel corso degli anni dopo la privatizzazione e con le varie, diciamo, avvicendamenti nei consigli di amministrazione, insomma, e dall'altra far sì che questo fondo speculativo acquisisca un pezzo importante dell'infrastruttura della rete, poi diremo tecnologicamente se fanno un buon affare o no, e soprattutto tantissimi immobili. Quello che si prospetta quindi è anche che diciamo così, una volta investiti questi soldi, il fondo speculativo fra 3-4 anni cercherà di mettere a frutto, diciamo così, una speculazione anche di carattere immobiliare per rientrare dell'investimento, tirar fuori un po' di guadagno e poi defilarsi. La responsabilità del governo è che il governo dice di aver impegnato in questa operazione almeno 2,2 miliardi. Che cosa succederebbe? Succederebbe che diventerebbe un socio di minoranza di questa nuova società della rete, e quindi contando veramente poco, e soprattutto rischiando che in pochi anni, quindi dal punto di vista strategico stiamo parlando di 4-6 anni, ritrovarsi con un carrozzone in cui gestire non solo un'azienda che non va bene o che sta, diciamo, esaurendo la sua funzione, ma anche gli eventuali esuberi, perché oggi 20.000 persone in una società diffusa sul territorio nazionale sono comunque abbastanza. È un'operazione folle dal nostro punto di vista, perché pensiamo che ci sia il rischio concreto di finire come l'Alitalia. La conferenza stampa infatti è stata intitolata proprio "Per non finire come l'Alitalia". Il rischio è questo, perché delle due società che rimarranno da questo, diciamo così, questo spacchettamento, questa separazione, diciamo così, verticale, una propriamente TIM gestirà prevalentemente servizi, quindi quelli classici di telefonia, ma anche, se vogliamo, i data center, ma anche le nuove connessioni sulla rete nazionale. Si dovrà confrontare con il mercato, dove operatori ben più quotati e ben più internazionalizzati oggi sono presenti sul territorio italiano con pochissime migliaia di persone. Questa società ne avrà almeno 18.500, e quindi confrontandosi con un mercato che è fatto prevalentemente dei sciacalli, immaginate un po' tutto il mondo dei call center, possiamo secondo noi definire qual è il rischio concreto sia delle persone sia dell'azienda. Da quest'altra parte invece, quella che sarà la società della rete, oltre a essere sottoposta a un'operazione finanziaria di cui ho appena parlato, stiamo parlando di una società che va a gestire una infrastruttura di telecomunicazioni che sta praticamente andando a morire. Nell'arco di 4-6 anni sarà completamente soppiantata da tutti gli investimenti che vengono fatti per il 5G e tutte le connessioni a livello nazionale. E quindi appunto abbiamo di fronte un'ipotesi, cioè noi paventiamo il rischio di due bad company in cui i gruppi finanziari che le gestiscono in un certo senso vanno a fare cassa, vanno a mettere in piedi delle operazioni tutte a debito, per poi scaricare questo debito sulle due società e poi sullo Stato, che si dovrà gestire non solo i miliardi che vuole investire nella società della rete come socio di minoranza, ma anche in termini di gestione occupazionale. Noi in verità da tantissimi anni una proposta alternativa l'abbiamo, che è quella di Telecom Italia, oggi TIM, unica e pubblica. Abbiamo cominciato nel 2013, quando ancora non Telecom era completamente in mano a fondi privati, poi poco prima della pandemia c'è stato un primo ingresso di Cassa Depositi e Prestiti con una percentuale minima. Poi nel corso della pandemia il governo Conte 2 ha portato la partecipazione di CDP al 9,4%. Ecco, noi pensiamo che per uscire da questo pantano, per uscire da questa situazione di difficoltà, riteniamo che il primo passaggio, sicuramente non risolutivo, ma molto importante, sia quello dell'aumento immediato di capitale e la presenza di Cassa Depositi e Prestiti in firma. Questo per mantenere unica l'azienda, per garantire, diciamo così, in un certo senso il colmare del gap tecnologico che è presente nel nostro paese, garantendo quindi connessione in tutti i territori, anche utilizzando i fondi del PNRR, che però che sono fondi, sono soldi che ci danno a debito, ma che possono servire a potenziare un'infrastruttura, e poi ricompattare procedere con un riassetto dell'intero settore delle telecomunicazioni. Immaginate che un'operazione del genere l'ha fatta già Wind, diventi che la faccia anche Vodafone, c'è anche un'altra azienda, Open Fiber, che venne costituita nel 2015 da Resi con una partecipazione nel Cassa e Depositi e Prestiti, che si è rivelata essere un grande carrozzone che non ha rispettato nessuno degli impegni presi, quasi costretti a rimandare indietro i soldi che l'Europa ci aveva dato per ridurre il digital divide nel 2020, insomma. Ecco, noi pensiamo che questa operazione possa essere un'operazione in un certo senso virtuosa, che potrebbe permettere di mantenere una società strategica per il nostro paese unica, garantire l'occupazione e garantire anche un percorso tra virgolette industriale. Sappiamo bene che dietro Cassa Depositi e Prestiti ci sono anche fondi e soggetti privati, ma riteniamo che in questa situazione possa essere, questo passaggio possa essere un preludio. Di tutto questo non parla nessuno, il governo è complice dell'operazione invece di separazione, gli altri partiti politici anche di minoranza traccheggiano, per così dire, nel provare ad arginare o anche entrare solamente nel merito della questione. E noi ci ritroviamo con queste iniziative sicuramente piccole, ma siamo in un certo senso anche a scuotere una categoria che è stata in un certo senso silente in questi ultimi 2 anni. Più o meno questo è un po' il quadro della situazione, anche i motivi della conferenza stampa che stiamo svolgendo questa mattina.
Benissimo Alessandro, io prima di lasciarti, visto che dovete cominciare proprio fra pochi minuti, ultimissima chiosa, sui giornali questa mattina si leggeva di progetti simili anche per il mondo del trasporto ferroviario, a proposito di divisione fra rete e gestione, quindi la questione è comunque generale, interessa un po' tutti i settori dell'economia, non soltanto quello delle telecomunicazioni.
Assolutamente sì, è un problema generale, noi questa roba l'abbiamo già vista con Alitalia. Alitalia non fallisce quando arrivano amministratori delegati che prendono stipendi elevatissimi e sono sostanzialmente degli incapaci. Alitalia fallisce nel momento in cui si avvia la privatizzazione e nel momento in cui viene separata la linea commerciale dalla gestione delle infrastrutture, che per esempio per trasporto aereo erano gli aeroporti. La storia la sappiamo tutti, è una storia anche di questi giorni, in cui Alitalia aveva annunciato di non avere più risorse per gestire gli ammortizzatori sociali. Questa cosa anche nei trasporti, ma anche nel settore delle comunicazioni, è una crina pesantissima, che andrebbe invertita con una fortissima mobilitazione innanzitutto dei lavoratori e delle lavoratrici del settore, e poi con la speranza che ci sia qualcuno qui in Parlamento a 2 passi da noi che possa prendere seriamente in mano la situazione. Oggi questa cosa non ce n'è, il governo è assolutamente complice di queste operazioni di carattere finanziario, insomma, lo diciamo spesso anche dai microfoni della radio, in tutte le iniziative che facciamo. Rispetto ai governi precedenti c'è una maggiore operatività in questo senso, ecco, l'elemento grosso di differenza è proprio questo.
Benissimo. Alessandro, ti ringraziamo moltissimo. Fra pochissimi minuti comincia la conferenza stampa. Per chi sta arrivando live, l'appuntamento è a Piazza San Silvestro, al Teatro San Umberto, altrimenti sui vostri canali social. Un abbraccio e
grazie mille a tutti.